Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Buongiorno, ben ritrovati a Charlot da Monica Bonetti, con voi nella prossima ora per una puntata che cade a metà percorso dei 25esimi Giochi Olimpici Invernali. In una puntata precedente di Charlot avevamo già affrontato il tema dello sport raccontato sul piccolo e sul grande schermo. Un racconto che ha trovato innumerevoli declinazioni e in alcuni casi anche risultati di alto livello. Invictus o Momenti di Gloria, per non citare che i primi due casi che mi vengono in mente, sono ad esempio due film di grandissimo valore. A teatro è invece un po' più raro trovare questo binomio, ma forse complici appunto le Olimpiadi di Milano-Cortina, abbiamo in queste settimane ben due appuntamenti in cui lo sport e i suoi valori hanno un ruolo di rilievo. Il primo racconta in modo originale lo sci di fondo, uno sport a cui forse difficilmente si pensa quando si immagina una possibile spettacolarizzazione. Il secondo parla di nuoto, seppure in un contesto inusuale come quello di un campo di concentramento. Nel corso della puntata incontreremo chi li ha creati e portati sul palco. Il coreografo e danzatore Marco D'Agostin, nel primo caso, un autore che in queste ultime stagioni ci ha regalato spettacoli che uniscono magistralmente movimento e drammaturgia teatrale e che si conferma come uno degli autori contemporanei più interessanti, sul palco del Piccolo di Milano con First Love. Per l'altro spettacolo, il nuotatore di Auschwitz, che nella sua tournée è arrivato a Chiasso, è con noi invece Luca De Bei, autore e regista. Spazio poi alle rubriche. Click Cultura resta in tema e guarda a una serie canadese diventata virale in queste settimane. Heated Rivalry, ambientata nel mondo dell'hockey su ghiaccio, in italiano sulla piattaforma HBO Max dal 13 febbraio, sembra esplosa e sta battendo un record dopo l'altro, pur appartenendo alla categoria di serie con budget ridotto. Michele Serra ci racconta come ci è riuscita. Per iniziare però, la perla, lo spettacolo, il film o la serie TV che più ci ha colpito questa settimana. Su il sipario e cominciamo.
La perla.
Basterebbe la messe di citazioni e aforismi che consente di raccogliere a rendere consigliabile la visione di La Grazia di Paolo Sorrentino. In effetti qualcuno mi ha confidato di essere stato talmente sedotto dai dialoghi, praticamente perfetti, da prestare pochissima attenzione a tutto il resto. Malissimo, perché anche tutto il resto vale il biglietto del cinema e l'incanto di poco più di due ore di film. Si è discusso moltissimo di ciò che il film racconta e sfugge allora al rischio spoiler accennare che il protagonista, un superbo Tony Servillo, è un ipotetico presidente della Repubblica Italiana, noto e valente giurista, oltre che convinto cattolico, ed è chiamato a scegliere se firmare, a pochi mesi dalla fine del suo mandato, il cosiddetto semestre bianco, una legge sull'eutanasia e alcune concessioni di grazia a condannati per omicidio. La Grazia, però, è molto più di un film su un dilemma etico. È anche un film sulla nostalgia, sulla solitudine, sull'amore perduto, sulla finzione che alcuni ruoli ci impongono di rivestire. È un film in cui si riflette anche sul rapporto generazionale genitori-figli e, soprattutto, è un film che si interroga su cosa sia la verità e su quanto importi o non importi conoscerla davvero per dare un senso alle nostre vite. È un film inoltre sul crepuscolo, su cosa significa terminare un mandato e passare a una nuova fase della vita. Ma soprattutto La Grazia è un film che racconta tutti questi diversi elementi e temi attraverso le immagini. Puro cinema, insomma. Immagini che spesso sono primi e primissimi piani, che puoi permetterti solo quando lavori con attori bravissimi. Alla bravura di Tony Servillo abbiamo già accennato, ma brava è anche Anna Ferzetti nel ruolo della figlia del presidente. E quel racconto, narrato con i dettagli di un viso o di un movimento, quelle immagini che Sorrentino ci propone di osservare così da vicino, illustrano perfettamente il filo del ragionamento che i dialoghi dispiegano. Per trovare la verità devi osservare la realtà da vicino, ma il diritto e a volte le convenzioni sociali te la mostrano sempre da lontano, con inevitabili generalizzazioni che consentono, forse, di abbracciare una casistica variegata, ma non la specifica autenticità di una storia singola. Splendido anche il finale nel suo asciutto rigore. Un'asciuttezza a cui però regista e protagonista concedono un tocco di sentimentale commozione che la ingentilisce e che sfiora nuovamente il tema della nostalgia e della solitudine. Ho aperto parlando degli aforismi, ma non ne ho citato neppure uno. E allora chiudo con quello che forse mi è piaciuto di più. La grazia alla bellezza del dubbio.
La donna è con me, è molto di più di una donna qualsiasi. Io voglio lei, un bene fortissimo, un grido bellissimo. Canto tutto e niente, una musica senza musica, dove tutto è niente, come musica nella musica. Il luogo com'è, una valle di nomadi tutto qui. Ascoltami tu, uomo di Neanderthal, zio di Tangeri. C'è qualcuno tra voi che sappia suonare una danza vertigine? Un ballo frifru che tolga le scarpe e le calze alle femmine. Suona tutto e niente, una musica. Nella musica dove tutto è niente, come polvere sulla polvere. Si suona così, con grazia plebea le mani che sudano e lo offrono a noi. Caro Lisir, l'arabesca è impossibile, dove tutto è niente, solo musica, brava musica, e la danza splendide, come un diavolo in un fulmine.
La voce inconfondibile di Paolo Conte che abbiamo ascoltato in Elisir dall'album Una faccia in prestito uscito nel 1995. Ed è Paolo Conte a portarci nel vivo del tema di questa puntata di Charlot ispirata dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Il primo spettacolo di cui ci occupiamo fa rivivere sulla scena un momento di un'Olimpiade che somiglia ad alcune delle gare che in questi giorni vediamo vivere sugli schermi dei nostri televisori.
So little to say, but so much time.
Partite! Passa in testa Stefano Belmondo, è la prima volta che lo fa e prova il forcing in questo tratto di salita. Non mollare, dai, dai, bene così, bene! 10 anni dopo, Stefano Belmondo è ancora d'oro! Una cosa incredibile! Una rimonta straordinaria! Contro tutti! Contro tutto!
I start to cry. Forgive me first love, but I'm tired.
Erano le Olimpiadi di Salt Lake City, anno 2002. La gara era quella della 15 km femminile tecnica libera, una gara a cui partecipava tra l'altro anche la leventinese Natasha Leonardi Cortesi, finita quindicesima in quella competizione, ma bronzo olimpico in quella stessa edizione dei giochi nella staffetta squadre 4x5 km. Una gara dal sapore epico, per l'italiana Stefania Belmondo, che in testa alla competizione ruppe un bastoncino, scivolò lontana dal gruppo di testa, che poi riagguantò andando a vincere l'oro in volata. A quella gara è ispirato First Love, lo spettacolo di Marco D'Agostin, coreografo e performer, in scena in queste settimane al Piccolo Teatro di Milano, proprio a segnare la concomitanza dei Giochi Olimpici 2026 nella capitale lombarda. Marco D'Agostin, che è con noi in studio, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Già premio UBU nel 2018 come miglior performer under 35, poi nel 2023 e nel 2025 per il miglior spettacolo di danza con Gli Anni e con Asteroide, spettacoli passati entrambi sui palchi della Svizzera italiana proprio lo scorso anno. Marco D'Agostin esplora nei suoi lavori la memoria e la relazione con il pubblico attraverso una danza che è allo stesso tempo poetica e magnetica e che riesce a unire rigore formale con una profonda partecipazione emotiva, una caratteristica che appartiene, almeno dal mio punto di vista, anche a First Love, che è un racconto attraverso la voce, in un certo senso molto televisivo, perché è attraverso quelle che furono le parole di Franco Bragagna che Marco D'Agostin fa rivivere al pubblico quella gara così memorabile. Una scrittura, una drammaturgia rielaborata grazie e insieme anche a Chiara Bersani. Perché innanzitutto, Marco, la scelta di raccontare così quel momento, di raccontarla da quel punto di vista?
Ci sono varie ragioni. Diciamo, la principale è che io ho un ricordo molto forte di quella domenica pomeriggio. Il 9 febbraio del 2002 era una domenica pomeriggio, il ricordo di quel ritrovo familiare di fronte alla televisione a guardare quella gara che poi registrai su una VHS e che riascoltai decine di volte dopo quella giornata. Io, Stefania Belmondo era il mio idolo di bambino, e nei durissimi anni in cui ho fatto sci di fondo agonistico senza amare lo sport, e questo anche mi permette di dire che il first love del titolo non è veramente lo sci di fondo, nel senso che il primo amore è un altro, diciamo, ed è anche un enigma secondo me per lo spettatore cercare di capire quale sia il mio vero primo amore. Diciamo che però Stefania Belmondo, come idolo di quel bambino, mi era servita per sopravvivere alle fatiche del freddo e di quello sport che sa essere anche molto ingrato, soprattutto per i corpi non adattissimi all'agonismo come il mio. E la riguardai moltissime volte perché mi sembrava, appunto per l'epicità a cui facevi riferimento tu, una gara che sembrava costruita come un pezzo di teatro. Non avevo ancora queste parole per dirlo, ma di fatto lo sapevo e lo sentivo, no? C'era qualcosa di estremamente drammatico all'interno di quella competizione. Però diciamo che quella vocalità lì, cioè la voce di Franco Bragagna, a prescindere che lo si conosca come giornalista sportivo, come telecronista, e a prescindere che si ami o non si ami lo sci di fondo, ma qualcosa della sua cadenza, del suo seguire e compromettersi emotivamente in base alle fasi, alle dinamiche della gara, quel suo perdersi tra i dettagli delle toponimie, delle biografie delle atlete, anche quel suo essere in alcuni casi velatamente maschilista, sono cose che chiaramente, diciamo, con la nostra sensibilità di oggi, oggi probabilmente una telecronaca così non sarebbe più possibile, ma c'è un certo sguardo maschile su quelle atlete donne.
Molto, mi permetto di dirlo.
Tutto questo, quindi tutti questi vezzi giornalistici e anche questi vezzi specificatamente di Bragagna, in realtà riguardano qualcosa che ci accomuna tutti e tutte in quei momenti in cui, di fronte alle grandi manifestazioni sportive, ci ritroviamo con gli amici e con i familiari di fronte alla televisione e partecipiamo emotivamente, intimamente, di qualcosa che ci concede di essere patriottici anche quando il patriottismo non è al centro delle nostre vite, no? Cioè, come se la manifestazione sportiva ci consentisse e ci legittimasse nel nostro patriottismo che a volte, in quanto progressisti, ci impediamo di vivere. E quindi per me la risposta principale alla domanda è questa, cioè mi piaceva rievocare la dimensione dell'ascolto di quella vocalità più che la vocalità in sé, cioè che cosa significa sentire da qualche parte che si risveglia nella nostra memoria quel momento a cui tutti e tutte abbiamo partecipato almeno una volta, dell'ascolto e del ritrovo intimo, caldo, tiepido di fronte a una manifestazione sportiva.
Sul mistero del titolo, sul mistero di questo First Love, poi ci torniamo, perché sì, quella è la domanda finale, ma sì, comunque sì, magari sì, andiamo a indagarlo, quel mistero tra un momento, tra un pochino, perché C'è un'altra peculiarità di questo spettacolo che, riflettendoci, è una chiave di lettura probabilmente anche non solo di quello spettacolo, ma un po' di tutto il modo di fare teatro e di fare teatro danza di Marco D'Agostin, e cioè che c'è da una parte la voce con le parole di Bregagna raccontate da Marco D'Agostin, uno spettacolo peraltro per essere uno spettacolo di danza molto molto parlato.
Sì.
E queste sono parole appunto che la voce di Marco D'Agostin riporta allo spettatore. E poi c'è il corpo, che non è evidentemente quello di Bregagna, ma è quello di Stefania Belmondo, e che è lo stesso corpo di Marco D'Agostin, ovviamente a incarnarlo e a restituirlo allo spettatore. E quindi c'è, come dire, un corpo e voce che non coincidono, che potrebbero essere divergenti, che sono invece particolarmente coincidenti, tanto da far pensare a un certo punto a chi osserva lo spettacolo e sente quelle parole qual è il mio ruolo, cioè da far interrogare lo spettatore su quello che Marco D'Agostin ha immaginato di assegnargli come ruolo lì sulla poltroncina a teatro.
Allora, beh, dico due cose, è molto interessante questo argomento per me. Io sono abbastanza ossessionato in generale, al di là di First Love, da questo pregiudizio, che è un pregiudizio positivo in questo caso, che c'è sul teatro, nel quale però io non credo, e cioè che il teatro sia il luogo democratico. Per me non lo è assolutamente, perché chi sta sul palco ha sempre più potere di chi lo guarda. È sempre sbilanciato l'asse del potere dalla parte di chi sta sul palco, perché ha il microfono rivolto nella propria direzione, banalmente, e perché oramai la fruizione di uno spettacolo si è formalizzata in un determinato modo negli ultimi 100 anni, per cui il pubblico raramente, difficilmente esprime dissenso, diciamo. E quindi il mio lavoro in generale è un grosso tentativo di riassegnare il più possibile allo spettatore un ruolo attivo, anche laddove è inconsapevole, all'interno dello spettacolo. In First Love questa cosa come cerco di farla? Innanzitutto questa macchina infernale che io mi sono creato, a cui facevi riferimento, cioè la voce ininterrottamente ripete questa telecronaca di Franco Bregagna con un certo ritmo, con una certa intenzione, con una certa vocalità, e il corpo fa letteralmente tutt'altro. C'è una prima parte in cui diciamo che il corpo quasi evoca più il paesaggio che il gesto tecnico, poi evoca il gesto tecnico ma astraendolo, quindi facendolo diventare una danza, e infine diventa proprio il gesto tecnico dello sci di fondo, semplicemente senza sci e racchette, perché poi quello era il gioco che facevo da bambino. Nel senso che un'altra possibile risposta alla tua prima domanda era che io ho fatto questo spettacolo profondamente perché da bambino volevo danzare, non potevo farlo, non avevo nessun riferimento culturale per danzare, e quindi utilizzavo i gesti dello sci di fondo ma in salotto per creare le mie piccole coreografie, diciamo. Quindi di fatto è anche un tributo a quella danza totalmente così irragionevole che facevo da bambino. Però diciamo questo dispositivo corpo-voce che mi porta al limite delle mie capacità per due ragioni diverse. Una è la coordinazione, cioè c'è il cervello che è letteralmente diviso tra due compiti, uno è quello diciamo della memoria della voce e l'altro è quello del corpo, che ritmicamente non va assolutamente insieme. Quindi ogni volta che il nostro corpo ha a che fare con una poliritmia comunque c'è un impegno enorme, tra l'altro una poliritmia da una parte vocale e dall'altra fisica. Questo significa che io non ho mai nessuna idea di qual è il risultato che produco. La mia è una, letteralmente una fusione a freddo, ed è andata così anche nelle prove. Io ho lavorato prima sulla voce, sulla telecronaca, poi sul corpo, e a un certo punto, tipo a 20 giorni dal debutto, ho messo insieme le due dimensioni volutamente non facendole dialogare, quindi non c'è mai un momento in cui il corpo va con la voce o viceversa, per fare in modo che fosse solo lo spettatore a, nel suo occhio, nel suo sguardo e poi evidentemente nel suo cuore, a vedere le due dimensioni che si fondono e a dover attribuire un significato, non necessariamente nei termini semantici o di messaggio, ma insomma un significato anche nei termini percettivi, diciamo emotivi, perché quelle due dimensioni si concludono solo nello sguardo dello spettatore. E poi l'altra cosa che mi interessava fare, sempre in relazione al pubblico, era provare a capire che forma di adesione c'è tra lo spettatore di una manifestazione sportiva e lo spettatore di uno spettacolo teatrale. Cioè evidentemente c'è qualcosa che mi interessa molto di quella totale compromissione emotiva di una persona messa di fronte allo sforzo fisico di qualcun altro, perché che cos'è che innesca quella dimensione emotiva? Non tanto il patriottismo a cui facevo riferimento prima, ma piuttosto il fatto che siamo di fronte a un corpo che fa qualcosa che noi in qualche modo non possiamo fare, ma possiamo immaginarci di fare, sapendo di non poterlo fare, no? Questo di fatto è quello che fa lo sport, lo sportivo. E quindi io metto di fronte a quegli occhi una sfida del corpo nei confronti della quale c'è una distanza, ma poi anche una vicinanza che si crea, perché si fa il tifo per quella fatica, no? Si fa sempre il tifo per la fatica altrui, in qualche modo. E però questa è una cosa che io delego allo spettatore, non posso che chiederglielo timidamente, non so mai se lo farà o se non lo farà.
Tra l'altro lo spettacolo nato non ora, è nato nel 2018, quindi una ripresa, però nello stesso tempo mi chiedevo com'è stato riprenderlo a distanza appunto di 5 anni, com'è stato per questo passaggio, mi chiedevo quanto ci fosse di nuovo in questo gioco anche di memoria, di riconciliazione con una parte della memoria in uno spettacolo che è nato in un momento specifico e che insomma arriva ora qualche anno dopo. Sì, è stato un po' un nuovo spettacolo per alcuni versi.
Beh sì, molto faticoso. Beh, intanto c'è una ragione, la racconto anche se sembra così una nota di colore. Diciamo che questi 8 anni sono anche gli 8 anni in cui sono diventato adulto. Nel 2018 ne avevo già 30, in verità. Però io ho, per pura fortuna dettata dal DNA, un volto che sembra molto più giovane della sua età. Adesso peraltro coadiuvato da una serie di prodotti di bellezza.
Ma non si vede per radio, quindi diciamo.
Però diciamo a 30 anni era tutta natura. E First Love è un lavoro, veramente io lo definisco un lavoro tardo adolescenziale, nel senso che l'immagine di me che io propongo al pubblico è un'immagine molto timida, molto spaventata, che ricorda il me adolescente, che in qualche modo, ma perché lo faccio? È una mossa strategica, furba, però di mestiere, diciamo, consapevole, perché cerco di risvegliare l'adolescente che c'è nel pubblico, no? Perché poi, adesso non voglio fare spoiler rispetto all'ultima domanda di questa intervista, ma a me interessa che il pubblico si chieda qual è il proprio first love, qual è il proprio primo amore e che cosa si è fatto per quel primo amore e che cosa ha detta adesso a distanza di anni il primo amore. Quindi per me una cosa che funzionava molto 8 anni fa era che davvero di fronte al pubblico si presentava uno che sembrava veramente appena uscito dall'adolescenza. Oggi non è più così, nel senso che questi 8 anni evidentemente il tempo è molto passato, è cambiata molto la mia forma fisica e quindi io in realtà non volevo riprenderlo lo spettacolo, perché secondo me una cosa vincente nella sua versione originale era proprio quella mia rapidità, la velocità, l'atletismo e anche quella specie di follia un po' giovanilistica di aver fatto questa missione impossibile. Però devo dire che un po' l'occasione dei Giochi Olimpici era ghiotta, perché mi commuove molto, perché veramente quel bambino lì l'ho fatto più per il me bambino, cioè il me bambino non avrebbe mai immaginato che poi avrebbe fatto questo spettacolo in occasione del programma delle Olimpiadi culturale, no? Cioè che sono quella vasta serie di eventi legati alle Olimpiadi di Milano Cortina, e un po' perché mi commuoveva l'idea di farlo tutti i giorni, tutte le sere per 11 repliche di fila, che è una cosa che non ho mai fatto nella mia vita. Quindi quello che io ho fatto è stato, per chiudere, cercare di prendermi cura, dico una cosa che sembra arrogante ma non lo è, cioè ho cercato di considerare First Love un pezzo di repertorio e di avere il rispetto che si ha per i pezzi che hanno già avuto una loro vita e che hanno un posto nel cuore degli spettatori che l'hanno visto, e quindi ogni sera salgo sul palco pensando di curarlo, di prendermi cura di movimento dopo movimento, gesto dopo gesto, come veramente se stessi custodendo qualcosa di antico e che ho voglia di conservare.
Un tema questo che ci avvicina alla memoria, e anche questo è un capitolo importante nel lavoro, nella poetica di Marco D'Agostin. Prima di arrivarci, una nota ancora sulla biografia, perché quanto diceva prima parlando del rapporto con lo spettatore avvicina anche al modo in cui è trattata la biografia o l'autobiografismo in questo spettacolo e più in generale in altri spettacoli di Marco D'Agostin, penso in particolare anche agli anni.
Allora, ma io rispetto a questa questione insisto spesso nel dire che non c'è nulla di strategico, non c'è nulla di programmatico, cioè io non c'è mai stato un momento nella mia vita in cui mi sono detto adesso lavoro sulla biografia o sull'autobiografia, però giustamente poi chi osserva il mio lavoro nota che c'è un filo conduttore e quindi poi io ex post mi auto-obbligo a esporre delle riflessioni, ma ci tengo a specificare questa cosa che sono sempre ex post, cioè quello che cerco sempre è qualcosa dell'ordine della malattia, nel senso che, come diceva una maestra, Claudia Castellucci, bisogna ammalarsi delle proprie idee prima di decidere di realizzarle e farne uno spettacolo. Quindi io in genere mi ossessiono con qualcosa che poi diventa la lente con cui guardo tutta la realtà e tutta la mia vita, e capita spesso, ma vi assicuro che me ne rendo conto solo in seguito, che queste cose peschino dalle biografie delle persone o dalla mia biografia. Allora, quello che penso oggi, ma la risposta potrebbe cambiare fra 6 mesi, è che, ma proprio perché vengo sollecitato a riflettere su questa questione, è che c'è qualcosa che mi interessa in realtà della vita. Cioè, a me interessa proprio la vita, non la vita con la V maiuscola, non la vita sulla Terra, anche se forse Asteroide, che è il mio ultimo spettacolo, in qualche modo prova anche a parlare di quella cosa lì, ma fino ad Asteroide, quindi fino a un anno fa, sono sempre stato molto interessato dalla vita e dalle vite, così come ne parla Annie Ernaux. Annie Ernaux, in un contributo saggistico che si chiama Écrire la vie, scrivere la vita, dà una definizione formidabile della vita come il prodotto di una serie di oggetti che sono la traiettoria sociale, la sessualità, gli studi, il lavoro, le relazioni. E lei dice che quello che a lei interessa non è mai scrivere la propria vita, ma scrivere la vita. E questa è la cosa che mi interessa, cioè noi siamo solo materiale, ma quello che è veramente interessante è la scrittura. Nel mio caso la scrittura è coreografica, non è solo testuale, ma il vero interesse mio è come si scrive, come si fanno gli spettacoli, come si mettono le cose una in fila all'altra e come si convoca lo spettatore a leggere quello che si fa. La vita, la biografia sono materiale veramente non importante alla fine dei conti.
Eppure sono uno dei tramiti per entrare in questo discorso. Penso al fatto che all'inizio, nella parte di prologo, in qualche modo, peraltro sottolineata dalla voce di Adele con la canzone omonima Fourth Love, in quella parte in cui allo spettatore viene consegnata una busta con dei ricordi o qualcosa che potrebbero essere dei ricordi personali di Marco D'Agostino, e quindi che richiamano sia a un autobiografismo sia alla memoria, in un momento centrale che è quello in cui il corpo e la voce di Marco D'Agostin non sono più né quelli di Stefania Belmondo né quelli di Franco Bragagna, ma sono quelli del se stesso bambino che scia, si richiama, che si incita allo sforzo agonistico, e poi quello finale a cui arriviamo tra un momento. E quindi, appunto, più che autobiografismo, forse è un discorso una volta di più sulla memoria e su come si osserva e si guarda alla propria biografia e alla propria vita, come appunto ci stava raccontando un attimo fa.
Beh, posto il fatto che ovviamente è tutto un gioco di nascondimenti, occultamenti e dissimulazioni, cioè allo spettatore, alla spettatrice, esattamente così come al lettore e alla lettrice di un lavoro autobiografico, non è mai dato sapere cosa è vero e cosa non è vero, e per me è molto interessante che questo gioco rimanga ambiguo, ma perché io sono un grande fan dell'idea che il teatro debba sempre mantenere una dose di mistero, perché il mistero è erotismo e nell'esperienza teatrale ci deve essere erotismo, se no non ha nessun senso, ma questo è tema per un'altra conversazione. Però al di là di questo gioco di dissimulazioni e di nascondimenti, è vero che se io metto un dato biografico al centro della mia relazione con lo spettatore, questa cosa è importante dirla, cioè non lo metto mai al centro dello spettacolo, ma al centro di qualcosa che sta in mezzo tra me e la platea, lo faccio in qualche modo per chiedere la loro complicità. Cioè a me non è mai interessato raccontare i fatti della mia vita o della vita di qualcun altro, ma mi è sempre interessato proporre allo spettatore di firmare silenziosamente un patto di complicità per andare insieme a vedere, a scoprire qualcosa che poi ha a che vedere con loro, però con ognuno degli spettatori e delle spettatrici. E ho sempre pensato, questo abbastanza inconsciamente, inconsapevolmente, ma adesso invece ne sono molto più cosciente, che un buon modo per proporre silenziosamente allo spettatore di andare insieme a scoprire qualcosa della propria vita sia mettere a disposizione qualcosa della propria, esattamente come accade quando si diventa amico di qualcuno e c'è sempre un momento, dopo una fase di avvicinamento iniziale, in cui sai che se vuoi veramente l'amicizia di quella persona devi confessare qualcosa di te, e che quel momento della confessione diventerà un momento fondante e aprirà lo spazio anche all'altro di confessare qualcosa di sé. Ed è quello che io cerco esattamente di fare durante uno spettacolo. Partire io con la confessione perché poi ci possa essere quella dello spettatore.
A proposito di confessioni, veniamo allora a questo mistero di First Love legato secondo me, ma questa è la mia interpretazione, la mia confessione, a quel finale poetico, epifanico quasi, e qui direi che non incorriamo troppo nel rischio spoiler, anche perché quell'immagine della neve che cade sul corpo, sul volto di Marco D'Agostin è nei cartelloni dello spettacolo e quindi insomma già lo si percepisce. Qual è il legame del titolo con l'interpretazione e con quel mistero lì? Qualche traccia per aiutare gli ascoltatori a individuare quel primo amore?
Allora, la risposta sta un po' nei versi di Adele, nel senso che lei in questa canzone del primo album che si intitola First Love a un certo punto dice: primo amore, perdonami, ma me ne devo andare per poter tornare a sentire qualcosa. E quindi in qualche modo è una sinossi perfetta del mio spettacolo, nel senso che il primo amore è evidentemente di solito legato a un'idea di nostalgia, ma lei cerca di spezzare la nostalgia, il legame con il passato, e di andarsene, quindi di accettare che c'è stato qualcosa che ci hanno insegnato i nostri primi amori, ma ce li hanno insegnati perché noi andiamo lontani, andiamo via, no? E quindi per me lo spettacolo è anche in qualche modo un invito a strappare i ponti con il passato, semplicemente ringraziando la persona o l'oggetto che abbiamo amato per andarcene lontani. Però diciamo anche che la mossa di titolarlo First Love era perché quando io ho capito che sarebbe stato uno spettacolo... First Love è uno spettacolo che fa uno zoom in molto su un dettaglio, cioè davvero è tutto incentrato su questa gara, no? Che per me è piena di cose che in realtà riguardano l'universo, ma è un dettaglio minuscolo, no? Non parlo della mia vita, parlo di quel giorno, di quei 45 minuti della mia vita e della vita di Stefania Belmondo e di tutti gli spettatori di quella competizione. E quindi per me era importante che il titolo fosse molto pop, no? E quindi in qualche modo il primo amore è qualcosa su cui tutti abbiamo qualcosa da dire. Tutti noi abbiamo avuto un primo amore. È una delle cose che proprio ci accomuna. E quindi per me è un invito allo spettatore, alla spettatrice, a interrogarsi su quale sia il proprio primo amore, su quale sia la distanza che è intercorsa, su quello che ci ha insegnato e anche la domanda se lo amiamo ancora o no. E che cosa ne ha fatto di noi. Ma chiaramente, e qui chiudo, perché quello che è importante nella vita è sempre l'ultimo amore. Cioè il primo amore è stato utile e meraviglioso solo se ci ha insegnato qualcosa per amare meglio il nostro ultimo amore.
E per lasciarli andare quando è il momento di farlo.
Assolutamente,
no?
Sì.
Bene, con queste bellissime parole di Marco D'Agostin, io lo ringrazio per essere stato ospite di Charlot e a prestissimo.
Grazie mille.
Il nuotatore di Auschwitz, portato in scena da Raoul Bova al Cinema Teatro Chiasso, questo fine settimana ha debuttato la scorsa stagione ed è ispirato alla vera storia di Alfred Nakash e al libro Uno psicologo nei lager di Victor Emil Frankl. Ma chi era Nakash? Era un nuotatore francese di origine ebraica che aveva partecipato alle Olimpiadi del 1936 a Berlino, dove era arrivato quarto nella finale della 4x200 stile libero davanti al team tedesco. Tra il 41 e il 42 è all'apice della sua carriera e si laurea campione francese nei 100, nei 200 e nei 400 stile libero, oltre che nei 200, rana farfalla di cui stabilisce il record del mondo. Le leggi e gli atteggiamenti anti-ebraici lo costringono però nel 1942 a trasferirsi a Tolosa, nella zona francese non occupata dai nazisti, finché nel 1943 è arrestato e poi deportato ad Auschwitz, dove diventa semplicemente il detenuto numero 172763. Ad Auschwitz era internato anche Viktor Frankl, uno psichiatra austriaco che era stato allievo di Freud e che subito dopo la liberazione scrisse un libro sull'esperienza vissuta e su coloro che sono riusciti a superare quella prova terribile. A firmare l'adattamento del libro di Frankl e la regia dello spettacolo è Luca De Bei, con cui siamo collegati al telefono. Buongiorno e benvenuto intanto.
Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci seguono.
Luca De Bei è attore, drammaturgo, regista teatrale, sceneggiatore cinematografico e televisivo, insomma è molte cose, e come drammaturgo ha scritto una trentina di opere teatrali, tra cui Buio interno, premio europeo per la drammaturgia del Festival di Heidelberg nel 2002, Un cuore semplice, tratto da Flaubert, Le mattine 10 alle 4, premio Golden Grail per la regia e premio Le maschere del teatro italiano come miglior novità italiana dell'anno. Nel 2001 ha vinto anche il premio Flaiano con Tutto il resto del mondo. I suoi testi sono pubblicati dalla Mungolfiera Editrice. Allora, De Bei, innanzitutto una domanda sul testo, appunto, che non racconta semplicemente la vicenda di Nakash, ma è costruito con una sorta di confronto, quasi di dialogo, insomma, un racconto quasi a due voci tra lui e Frankl. Perché innanzitutto questo doppio, questa doppia prospettiva nel testo?
Beh, perché diciamo che Nakash rappresenta direttamente, quasi direi istintivamente, quello che poi invece Nakash ha teorizzato. Cioè diciamo che l'osservazione degli internati ha permesso a Viktor Frankl di scrivere il suo libro e di mettere insieme le sue teorie, che sono poi quelle del pensiero proattivo, e quindi Alfred rappresenta proprio questa capacità di sopravvivere in base a un pensiero che ovviamente è naturale, istintivo, e dunque mettendoli insieme come se ci fossero le due facce di una stessa medaglia.
Ecco, ma com'è nato il progetto? Com'è nato l'interesse per questa vicenda e per questi due personaggi?
L'idea del nuotatore nasce da Raoul Bova, perché essendo poi tra l'altro lui stesso un nuotatore, conosceva questo personaggio che oltretutto è l'unico atleta che ha vinto dei premi sia prima che dopo l'esperienza del Lager, e quindi veramente un personaggio unico. E io però ho avuto l'idea di, quindi lo spunto è partito da lui, però appunto io ho avuto l'idea di approfondire aggiungendo la figura di Frankl proprio per dare più profondità, per dare una doppia lettura perlomeno a questo spettacolo.
Lei, come ricordava, Nakash è riuscito a partecipare poi nel 48, quindi tutto sommato poco dopo la liberazione, ai Giochi Olimpici di Londra, tra l'altro in ben due categorie, perché partecipò sia nei 200 rana farfalla che nel team di pallanuoto. Raoul Bova è un protagonista unico però, perché sul palco incarna sia Nakash sia Frankl, sia lo psichiatra che l'atleta. Perché questa scelta? E anzi, non solo, è anche, come dire, un po' il narratore, no? In qualche modo. Ecco, perché questa scelta a questo punto registica di far incarnare tutto allo stesso attore?
Beh, l'idea nasceva proprio come un monologo solo sul nuotatore, e questa mia idea di arricchirlo ha dato la possibilità a Raoul di sperimentare anche questa esperienza scenica, cioè di essere dentro e fuori, perché appunto fa, come ricordava lei, è anche il narratore, quindi in realtà fa tre personaggi, ma più che il narratore diciamo che lui rappresenta proprio se stesso con la sua esperienza di nuotatore, è lui stesso, e quindi è un'occasione per un attore che non si è cimentato spesso con il teatro di fare comunque un'esperienza completa, diciamo proprio immersiva. E tra l'altro un elemento importante della messa in scena sono anche i video, cioè delle immagini che sono state girate apposta per questo spettacolo e che non sono assolutamente descrittive o didascaliche, ma anzi vogliono suggerire degli elementi che possono completare da un punto di vista anche inconscio, anche subliminale, quello che viene nel palco, proprio per immergere Raul in un'atmosfera che possa prendere gli spettatori da più punti di vista.
Insomma, uno spettacolo che in qualche modo gli è un po' cucito addosso, no? Anche partendo da questo fisico che sembra ricalcare in qualche modo anche dalle foto d'archivio quello di Nakasha. Lei parlava della scenografia, parlava dei video che la completano e che in qualche modo evocano più che raccontare quello che le parole suggeriscono, e mi sembra di intuire che sia quindi, come dire, la potenza evocativa e emotiva delle immagini in questo caso a rapportarsi con il testo?
Sì, anche perché comunque Raul Bova è un attore che rimanda immediatamente a una dimensione anche visiva cinematografica, no? Quindi diciamo che l'ho inserito in un suo elemento. Ad esempio, lo spettacolo inizia con le onde del mare riprese in un certo modo e con una situazione scenica che vede la scena suddivisa in quelle che possono sembrare delle corsie di una piscina di luce, proprio perché anche nell'aspettativa del pubblico Raul non è soltanto un attore, diciamo, appunto performativo in teatro, ma è proprio, rappresenta proprio quasi per antonomasia l'attore italiano che si è abituati a vedere su uno schermo. Adesso lui non appare mai nello schermo, sono solo delle immagini che accompagnano la sua narrazione, però questa dimensione, diciamo così, appunto cinematografica, a me sembrava giusta per esaltare al massimo le sue potenzialità.
Parlava delle corsie di una piscina, vedendo le immagini dello spettacolo in realtà ricordano anche i binari di un treno, no? Quel treno, certo, che porta tanti deportati appunto verso i lager, verso i campi di concentramento. Sempre restando su questo piano emotivo, un grosso ruolo lo hanno anche le musiche, che sono composte proprio dal figlio, tra l'altro, di Raul Bova, Francesco.
Sì, e questa cosa è nata quasi per caso, perché io ero a casa di Raul che stavamo parlando del testo e mi ha presentato suo figlio dicendomi che era un musicista, e io subito ho avuto questa idea di capire che tipo di, siccome è molto giovane, no? E quindi anche mi interessa proprio come i giovani si approcciano alla dimensione sonora, e ho scoperto effettivamente, questo è stato il mio istinto, ho scoperto effettivamente che il suo modo di comporre musica non era assolutamente tradizionale, per cui erano musiche che sembravano più dei suoni, degli elementi che raccontavano altro da quello che apparentemente volevano costruire, ed era esattamente quello che io immaginavo per lo spettacolo, per cui l'ho invitato a vedere le prove, a leggere il testo, a riflettere su certe sonorità, e lui ha capito esattamente che cosa cercavo e ha costruito delle musiche bellissime, che sono appunto anche dei rimandi a volte, o semplicemente dei suoni che si propagano, che echeggiano, che rimbombano, ma che sono esattamente quello che serve per dare una dimensione sonora a questo tipo di spettacolo. A parte il fatto che io uso sempre musiche di questo tipo, cioè le musiche narrative in teatro secondo me non funzionano, o perlomeno nel tipo di teatro che faccio io.
Bene, grazie mille davvero a Luca De Bei, autore e regista di Il nuotatore di Auschwitz, con Raul Bova in scena al Cinema Teatro di Chiasso sabato 14 febbraio.
Swore I'd never do this again. Think that I'm so clever I could date a friend. He just called me, said he's running late. Like me, he probably had to regurgitate. I know it's irrational, at least I'm self-aware. I'm shivering, maybe I'll stay home. Oh shit, he's here, my head's a wild place. I've considered every way. Words I'll forget, deeply regret. He'll run away. And nothing brings me fear like meeting with my destiny. But like clockwork, think he fell in love with me. caught in fight or flight. I think I might be loving this romantic night. Damn, he's smiling, staring back at me. We're at the arc, you think it's going perfectly. I know I'm dramatic, but I caved in at his touch. I want him forever. Oh my God, I've said too much. My head's a wild place. I've considered every way. Words I'll forget, deeply regret. I'll run. Good God, I think he fell in love. Tick tock, and I fell in love too. Like clockwork, I fell in love with you.
Arriva dall'Islanda questa Clockwork, meccanismo d'orologio, non a caso parte dell'album A Matter of Time che Lofi ha pubblicato nel 2025. Un racconto sportivo è diventato negli ultimi due mesi uno degli unicorni della televisione di oggi. Una serie a basso costo che diventa un fenomeno da decine di milioni di spettatori. Tutto solo grazie al passaparola, senza particolari investimenti da parte delle piattaforme. Piccolo riassunto. Heated Rivalry viene girato in Canada da Crave, che è un piccolo canale a pagamento come tanti ce ne sono in Nord America. È una storia d'amore tra due giocatori di hockey, tratta da una serie di romanzo non di altissima letteratura e interpretata da attori sconosciuti. A novembre 2025 la serie viene rilanciata dal servizio di streaming HBO Max, che adesso, come sapete, è da poco stato lanciato anche in Svizzera, da un mesetto circa. Nel corso di 6 episodi, Heated Rivalry decuplica i suoi spettatori, passando da 30 milioni di minuti visti a 300 milioni abbondanti. Oggi siamo ben oltre i 600 milioni ed è probabile che a breve si raggiunga il miliardo. Per intenderci, l'ultima stagione di Stranger Things ne ha totalizzati circa 8 miliardi di minuti, ma stiamo parlando di una serie che costa 60 milioni di dollari a episodio. Heated Rivalry non ha avuto bisogno di effetti speciali, sono bastati due ragazzi che giocano a hockey. Ma intendiamoci, forse non è lo sport il motivo di tutto questo successo. Sentiamo la scheda a cura di Michele Serra.
Click Cultura.
Ci sono anche giocatori di hockey gay.
Non l'hanno mai detto pubblicamente.
Prima di vederli i 6 episodi di Heated Rivalry, avevo letto recensioni entusiaste su testate molto serie dal New Yorker in giù. E già da quegli articoli si capiva che non era l'hockey il centro della storia. Però sembrava ci fosse qualcosa di più che non delle lunghe scene di sesso tra due uomini molto belli. Invece, dopo aver visto le 6 puntate che compongono questa serie per la quale abbiamo sprecato quella parola inflazionata che è virale, ecco, dopo aver visto queste 6 puntate, posso serenamente affermare che no, non c'è molto altro, se non un piccolo contorno rispetto al piatto forte, che sono appunto queste scene di sesso tra due uomini giovani, belli e muscolosi. Ovviamente vanno a colpire principalmente il pubblico gay e quello delle donne eterosessuali, e non a caso queste ultime costituiscono, secondo le statistiche, una larga fetta del pubblico.
È davvero una pessima idea.
Che cosa?
Qua non ci sono le sottigliezze estetiche, emotive di film come Belli e Dannati o Brokeback Mountain. Non c'è l'erotismo che monta in ogni inquadratura come nei film di Luca Guadagnino. L'erotismo è un'altra cosa. Qui c'è il sesso, un po' glamour, con le luci e soprattutto le ombre nei punti giusti. Dite Caravaggio se volete, ma in realtà sembra più Instagram, dove tutti sono belli e se sono già belli lo diventano di più. Basta usare il filtro corretto. I corpi dei due protagonisti oggi sono diventati parte del discorso collettivo, moltiplicati da internet. E viene da pensare alle riflessioni di Walter City nel suo bellissimo saggio C'era una volta il corpo, che è uscito neanche un paio d'anni fa. Ecco, i corpi dei protagonisti di Heated Rivalry diventano, come diceva City, frammenti di aggregati più vasti. Ma non è solo l'estetica, è anche il modo di raccontare che è molto contemporaneo, molto 2026, perché questa storia d'amore è raccontata già velocizzata, si passa da un momento all'altro, si skippano tutte le parti inutili.
Quanta pressione senti da parte dei tifosi e dal mondo dell'hockey?
È duro essere sempre al centro dell'attenzione.
Sì, certo, qualche volta ti dicono che i due perdono o vincono una partita, un premio, una sponsorizzazione, ma questa non è una serie sullo sport, è una serie sull'amore e il sesso, cioè il secondo di sicuro, il primo forse.
Senti, non direi a nessuno cosa è successo, vero?
C'è da dire però che l'hockey, anche se è solo uno sfondo, un contorno, è lo sport perfetto per questa storia. E non solo perché è estremamente maschilista, come del resto molti sport, e quindi crea uno dei pochi ambienti in cui essere gay è ancora un problema sociale in qualche modo. Ma c'è di più, e cioè il fatto che l'hockey è uno sport molto fisico, che più di altri ha bisogno di essere provato sulla pelle. Anche se i cameraman che seguono il disco sul ghiaccio per la televisione sono la cosa più vicina a un superuomo che esista nel mondo della comunicazione, fanno delle riprese impossibili, non so come fanno, però l'hockey rimane uno degli sport che in qualche modo viene peggio sullo schermo. L'hockey, per essere capito, deve essere visto nelle arene, nei palazzetti, ha bisogno di quella dimensione fisica. E la dimensione fisica è effettivamente quella che ricercano anche i due protagonisti di Heated Rivalry, in tutti i sensi. L'hockey, allora, è semplicemente lo sfondo perfetto per questa storia, che comunque, ripeto, non è proprio una storia di hockey.
Finale Canada-Russia, i riflettori sono sulle due promesse più discusse al mondo. Il canadese Shane Hollander...
Shane Hollander, volevo presentarmi.
Ok.
E il russo Ilya Rozanov.
Sei un giocatore pazzesco.
Grazie.
È un gran giocatore, il migliore forse.
Ci vedremo parecchio d'ora in poi.
Charlot.
Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata: Marco D'Agostin, regista e interprete di First Love, in scena al Piccolo di Milano fino al 15 febbraio, e Luca De Bei, autore e regista di Il nuotatore di Auschwitz, che nella sua tournée ha toccato Chiasso questo fine settimana. Grazie anche a Michele Serra in redazione e a Gianni Zocchi, che ha curato l'editing. Charlot la prossima settimana vi ripropone, in occasione delle vacanze di Carnevale, una delle sue puntate più riuscite. Vi ricordo però che sul web e nel Play RSI trovate in ogni momento questa e tutte le puntate precedenti. In sottofondo le prime note di Esoka Boulou, del bassista, anzi polistrumentista e cantante del Camerun, Richard Bona. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.
Neni wa misori boso nasibi je ngolangwe limba noton timba urodi wende kambonji titito wambojita yesuka nasengi mona bulu mulema mungo mumba nanginya useya nena wa. Songo na bibalingi basengi pobe basibi na mimbo biso na wabe mbembe nindo tango nyende munyenge walelo muto nindo lasu. Tibolo tolondo natitina sibe nawa mbembe nindo tango nyende munyenge welelo to idola sunye dembalaya.